con la stessa idea di stamani di alternare l'incontro con un teologo a un momento artistico, confondendo poi i piani, perché ciascuno, come avete visto oggi, si sta mettendo molto in gioco. Anche oggi, dopo l'incontro con José Castillo, abbiamo pensato all'arte, e in questo caso è l'arte della parola, del comunicare, del portare in scena delle persone, l'arte di raccontare la vita che è la protagonista di questa poesia di Madre Teresa, che ci viene recitata da un lettore speciale, il nostro grande amico Hermes Ronchi.
La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è amore, donala. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è la vita, difendila.
Una cosa che mi ha sempre colpito di Elisabetta, andando a vedere i suoi spettacoli, è che tu esci e hai la sensazione di aver incontrato una persona, esattamente quella persona che lei ha portato in scena. Quindi non c'è quell'idea del teatro che crea distanza, del palco che comunque rappresenta uno spazio fisico diverso dalla platea. È un sentire la vita della persona che viene raccontata e rappresentata pulsante dentro di te. E infatti Elisabetta dice proprio questo: per me fare teatro vuol dire accorciare una distanza. Io, se posso, allungo il dito e tocco lo spettatore. All'inizio è leggermente imbarazzante, ma superato l'impatto, questa vicinanza, sguardo negli sguardi, diventa qualcosa di più caldo, di più emozionante. Cosa c'è di più mistico, di più spirituale che rappresentare la vita, raccontare la profondità, il bello e anche il mistero di ogni vita? Oggi non proporremo un intero spettacolo di Elisabetta, non la proporremo nella sua versione più abituale, però Elisabetta ci farà un regalo, ci porterà qui almeno all'inizio una persona, non una persona famosa, una persona semplice, comune, una storia di quelle che si sarebbe persa in quella memoria orale che sta scomparendo e che invece vive grazie al suo teatro. La storia di una signora che faceva un mestiere particolare, una barbiera di oltre un secolo fa. E questo è il modo per noi di ascoltare, di accogliere e di incontrare Elisabetta Salvatori.
Grazie. Le strade sono piene di voci, di storie che viaggiano e che ogni volta che le racconti cambiano, come cambia il destino se decidi di partire. Viaggi di settimane, il giorno a camminare, poi col buio fermi in qualche granaio. La gente era povera, ma era ospitale. Non chiudevano nemmeno la porta a chiave e la sera si stava tutti insieme intorno al camino, viandanti, senzali, ne sapevano di storie. Le ragazze ascoltavano con le guance arrossate dal fuoco, una sposa che allattava, il vino sciambrottato in bocca per sentire bene il sapore e poi a cantare. Che si senti da fuori che si canta, Anna Sabello le genti, che poveri siamo, ma tristi no, eh? E la mattina fagotti in spalla e via, con il sale, le bestie, medagliette, santini della Madonna, a partire. A viaggiare erano gli uomini, ma anche una ragazzetta partì dai monti sola. La guerra non era ancora iniziata e l'inverno l'inverno era appena finito. La mattina che se ne andò, staccò lo specchio da sopra l'acquaio, prese il rosario da cappelletto e si mise in tasca gli orecchini di corallo e poi via, senza salutare nessuno. Sentì un nodo alla gola mentre passava la soglia di casa e lo sentì anche scendere le scale, poi attraversò l'aia e non sentì più nulla. S'affidò ai viottoli, a quello che avrebbe voluto la Santa Vergine. Non si era mai allontanata dal casolare. Il tetto d'ardesia, a poche stanze, buie, affumicate, il ronzio fitto delle mosche. Tra il passo delle forbici e il casone, nomi che li conosce solo la gente di lì. Un posto da lupi, senza una chiesina, una piazzetta, nulla. E intorno i boschi e sopra il cielo. E lei stava lì, sotto il cielo, sotto il tetto d'ardesia. Non è bella né brutta, secca secca, con un fularino in testa, che nessuno le aveva mai visto i capelli. Dei figli era la più grande, c'erano carbonai, la famiglia chiusa. Sembravano nati per tribolare e basta. A 7 anni, in piedi su un panchetto, perché se no non arrivava all'acquaio, faceva i piatti. E finito andava alla fonte a prendere l'acqua, neve, vento. Toccava a lei. Era lei che faceva il bucato nel fiume, con la lisciva, nell'acqua gelata che a volte non sentiva neanche più le manine. E era lei che di notte veniva svegliata dalla nonna. Oh bimba, levatevi. Si dice un'Ave Maria alla Madonna, dopo ci si riaddorme, a nudino, rimpallatevi che fa freddo, e mani sciunte. Sul comodino c'era un piatto coperto con la carta gialla e un coltello. Pregavano, poi la vecchia prendeva il piatto. C'era una fetta di pane, del burro e un trucciolino di zucchero. Metteva il burro sul pane, lo zucchero sopra. E poi, siccome non aveva i denti per masticare, con il coltello incideva tutta la crosta intorno e se lo mangiavano insieme, a pezzetti. E la bimba si riaddormentava con quel dolce dello zucchero in bocca. Era l'unica dolcezza che le toccava, perché in casa sua non erano avvezzi a certe cose. E a lei dispiaceva di non essere mai presa sulle ginocchia. Mai un complimento, mai un bacino. A volte avrebbe voluto essere lei, andargli incontro, strusciarsi, come in quella casa faceva solo il gatto. Ma si accorgeva di essere vergognosa come loro. Era venuta su così, senza tante moine, e con 2 cose da temere. Dispiacere la Madonna e la cinghia di suo padre. Una mattina suo padre rientrò bestemmiando. Aveva la mano avvolta in uno straccio, sanguinava. S'era portato via le dita col pennato. Restò qualche giorno in casa. Parevano avvisti in gabbia. Quel pomeriggio erano soli. Lei a fare piatti, lui seduto al tavolo. Quando le disse di spicciarsi, che dopo doveva fargli la barba. La bimba si voltò e vide che aveva già il rasoio in mano. E seguitò a fare i piatti zitta. Poi si avvicinò al babbo, prese lo specchio da sopra l'acquaio e glielo mise nella mano buona. Mentre bagnava le setole che si gonfiavano col sapone, il babbo spiegava come fare. E poi appoggiò la testa indietro e allora il pennello coprì il viso di schiuma. Prese il rasoio. Occhio bimba, perché qui non siete a fare le comarelle, questo qui taglia davvero. Era la prima volta che teneva in mano una cosa così da maschi. Entrò con la lama nella schiuma, appoggiò la lama alla carne e lasciò andare la mano che scivolò libera dagli zigomi al mento, lasciando sulla pelle una striscia liscia, come una strada. Venne tutto da sé. Ci sono delle sapienze che uno si porta dentro senza neanche conoscerle. E lei quel giorno scoprì la sua. Alla fine il babbo, toccandosi, faceva segno che anche per lui era stata brava. Non aveva ancora 12 anni. La mandarono a servizio in una famiglia. Le toccarono gli stessi lavori di casa, compreso la barba al marito della signora, perché i suoi, quando la raccomandarono, lo dissero che aveva l'estro per fare la barbiera. Ci restò diversi anni. Il necessario per fare la barba era in una bella scatola di latta rossa. Il giorno che scappò era un giorno pensato tante volte. Scappò dopo il lavoro. La mattina da casa sua aveva portato via lo specchio da sopra l'acquaio. Dalla signora rubò la scatola di latta. Rubò anche un asciugamano. Portò via anche una formetta di formaggio. E era lì lì per prendere due uova e invece agguantò la gallina. Era già sul trespolo a dormire, fu un attimo. La mise nel sacco e via, senza far chiasso. Ma la domenica avanti s'era levata per tempo. Era andata a San Pellegrino con un sasso grosso così. San Pellegrino rimaneva nel versante di là. E lei prese a piedi tra i boschi, con il sasso in una cesta sulle spalle. San Pellegrino è in alto, è proprio in cima alle montagne e a tutte le altre montagne intorno, a Corona. È un borgo di poche case, tutte su un'unica strada. Da una parte è versante dell'Emilia e dall'altra della Toscana. E su quella strada c'è una chiesa, un santuario, con le spoglie di San Pellegrino. San Pellegrino era figlio di un re, ma rinunciò alla corona. Si mise in viaggio, da qui il nome Pellegrino, finché, guidando una stella, arrivò sui monti, dove anche il diavolo lo seguì. Il diavolo era così arrabbiato con quest'uomo perché non cedeva alle sue tentazioni, che un giorno gli dette uno schiaffo così forte da farlo girare 3 volte. Per la potenza dello schiaffo la terra tremò, si staccarono altri sassi dai monti e oggi lì nel punto dello schiaffo di sassi ce n'è una distesa. L'ha portati la gente per devozione. Più grosso è il senso di colpa, più pesante è il sasso. E prima di deporlo per 3 volte in ginocchio si fa il giro dell'intera distesa. La ragazza arrivò su, stremata, e si mise a girare, con i ginocchi che si sgronciolavano. E alla fine si strinse al sasso. Oh San Pellegrino benedetto, perdonatemi le colpe, aiutatemi a scappare, guidatemi voi per i monti perché io le vie all'infuori ritorno casa non ne so, e dove andrò a finire fatemi ci arriva sana. Se invece il destino che muoia abbiate misericordia che non son cattiva, aiutatemi a ricominciare tutto da capo, a incontrare gente a modo. Un ciò dormita annottata a remucinarci, non ne posso più di star qui. Ma che è vita questa? Voi ve ne siete andato di casa e potevi essere re. Mi capite, no? Aiutate anche mio pa e mia ma, perché loro non mi capiranno mai. Ve lo posso qui il sasso, datemela la forza di ritornarci quassù. Vivo bene. Depose la pietra, un po' di saliva sui ginocchi e via, con le spalle più leggere e con l'anima pesante. E con l'anima pesante, la gallina nel sacco, il fagotto di cose rubate, quella sera prese per i viottoli per non tornare più. In casa sua se ne sarebbero accorti dopo un po'. Potevano disperarsi, potevano maledire il destino, ma non c'era tempo da perdere a cercarla. Il buio la inghiottiva, i rimorsi le entravano dentro, insieme all'umido, al buio. Stava stretta al rosario, Lo ripeteva di continuo, una Ave Maria dopo l'altra. Graffi, scivolate, non sentiva nulla. Solo gli scossoni della gallina che si dimenava nel sacco, spaventata come lei. Non ci volle del tempo per scollettare. Arrivava di là da un monte e davanti ne vedeva altri. S'accorse che era la marina, perché ora era tutto, tutto, tutto libero là in fondo. Il mare non l'aveva mai visto, se l'era immaginata tante volte, grande come il cielo, dello stesso colore. Ma anche ora che era lì vicina, non ci andò, perché ce n'era di cose prima d'andare a vedere il mare. La strada divideva la piana in due. Di qua e di là, nel mezzo, c'erano i casolari, le galline, le mucche, e le sembrò tutto sparpagliato. Sui monti era più unito, più raccolto. Fece caso a un viottoletto lungo un fosso. C'era un bell'albero di fico. Sotto c'era un tronco tagliato basso. Di gente non c'era, ma le venne in mente di nascondersi un'altra volta. Disse ancora il rosario, poi se lo mise al collo, andò sotto il fico e sentì che era arrivata. Lasciò libera la gallina, che lì per lì non si mosse neanche, spaventata com'era. Attaccò lo specchio a un ramo del fico e, incidendo, graffiando sulla scatola di latta, ci scrisse Barbiera. E la barbiera cominciò a rasare i maschi della piana. Quella donna che parlava poco, venuta dal nulla, cominciò a insaponare contadini e marinai. Di lei sapevano che vende per il sud a monti, l'argene la fa dormire nel granaio. Basta. Gli uomini presero l'abitudine di trovarsi sotto al fico. Era il sabato, il giorno della barba fatta come si deve, dei capelli impomatati di brillantina. Finiva uno, scuoteva l'asciugamano, via, sotto un altro. Non sorrideva, non dava confidenza, occhi bassi, ma aveva un tocco. Sotto il fico imparò i discorsi dei maschi, perché mentre radeva uno, gli altri magari parlavano del prezzo delle sementi, dei bovi per il mare, alzavano la voce, lei faceva finta di non sentire, oppure parlavano della domenica nell'aia, a ballare con l'organetto, le piaceva ascoltare. E sotto il fico imparò anche i ragionamenti dei marinai. I marinai erano diversi dagli altri uomini, avevano visto così tanto mondo, mamma mia, quando lo raccontavano sembrava inventato. E poi fischiavano sempre, tutti gli uomini fischiettavano, li vedevi sentire, li vedevi arrivare su quelle biciclette come usignoli. Ma i marinai di più, per i marinai il fischio era proprio un modo per comunicare. C'era una fischiata che era dei marinai versiliesi, solo di quelli, e se gli capitava di trovarsi in un porto lontano dove non conoscevano la lingua, se fischiavano in quel modo lì e se c'era un altro versiliese, col fischio si ritrovavano. E poi i maschi, i marinai, avevano un odore diverso, perché lei, a forza di starci vicina, l'aveva catalogati. I marinai avevano salmastro e catrame assorbito dalla pelle, non si sentiva altro. I soldi non ne vedeva, e però gli portavano il pane, il formaggio, la frutta. Una volta, proprio un marinaio, gli portò un romanzo, un librone di tela. Lei provò a leggerlo, ma non era spedita. Per capire una frase doveva ripeterla tante volte a voce alta. Però poi s'appassionò. Il libro lo lesse 6 o 7 volte e avrebbe voluto leggerne altri. Ma non ci fu modo. Accadde una mattina. Arrivò vociando un gruppo di spose. Non c'era nessuno a quell'ora per la barba. Oh, sudicia, te ne devi andare di qui, inteso? Perché tanto te con gli uomini non ce lo fanno l'amore. Con te ci vogliono solo gode. Schifosa! E la spinsero, la fecero cadere. E lei voleva spiegare, voleva parlare, ma le parole gli si bloccavano nella gola. Quelle bocche spalancate, senza grazia, che sembrava se la mangiassero, le ricordavano la colpa, L'unico rimorso vero, essere scappata di casa e non essersene pentita mai. Fu l'argene a farle smettere. Sentì il baccano e arrivò di corsa. Aria, via, scolare, ci penso io a lei. Ricordatevi che questa ragazza non ha fatto nulla di male. E rimase con il braccio teso finché non si furono allontanate. La domenica dopo la videro insieme a Cesarino, erano cambiati, erano andati dal prete. Fu lei a dirgli del Brasile, aveva sentito di gente partita con nulla che laggiù s'era fatta una posizione. Si imbarcarono a dicembre. Lei per l'occasione si mise gli orecchini di corallo, tolse anche la pezzola dai capelli e dietro c'aveva una bella treccia raccolta, stava bene. Nel mio paese, Porte de Marmi, c'è una strada che si chiama Via della Barbiera. Le origini del nome di questa strada sono vaghe. Qualcuno dice che viene da Barriera, perché è una strada vicina al confine tra due comuni. Qualcun altro dice che viene da Barberi, perché è un cognome tipico della zona. Qualcun altro ancora dice che in quella strada, quando era sempre un viottolo, c'era una donna che faceva la barba sotto un fico. Grazie. 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 Grazie davvero. Troppo buoni, grazie.
Quanto sono preziose le vite delle persone e quanto è bello sentirle raccontate così. È un riscatto, parleremo anche del riscatto delle storie attraverso il cammino di Elisabetta. Mi piacerebbe raccontare un po' insieme a te qual è stato il tuo percorso, come tu hai scoperto questa capacità di entrare nel cuore delle vite e di ritrasmetterle. Avete capito che Elisabetta è toscana di Forte dei Marmi e a un certo punto della sua vita, tu disegnavi, dipingevi, vede una persona, un'attrice che recita il quinto canto dell'Inferno di Dante e lì capisce, voglio fare quella cosa lì. E il primo gesto che tu fai è di prendere una seggiolina impagliata e di metterla al Forte dei Marmi vicino a Luna Park per raccontare le storie ai bambini. Quindi dal nulla tu prendi questa sedia e ti metti lì. E che cosa succede?
Succede, allora intanto io fino a quel momento in casa ero considerata una ragazzina calma, tranquilla e buona. L'unica cosa è che dicevano, ma insomma un lavoro come dipingere è poco sicuro, insomma sei sicura che vuoi fare quello? Però sembravo così convinta e tra l'altro per un anno ho vissuto di pittura. Quindi i miei, insomma, tutto sommato erano contenti. Poi un giorno, lo dico perché è bellina questa storia, siccome volevo fare le mostre, leggo sulla Nazione, sul Tirreno, non mi ricordo, insomma, il quotidiano di lì, che nel posto dove io avrei voluto fare una mostra inizia un corso di teatro. Ho detto, oddio, ora non posso più fare la mostra. E poi mi sono detta, ma quasi quasi, oggi c'è l'apertura di questo corso, vado lì, parlo con quelli che lo terranno, mi metto d'accordo e magari espongo le mie cose e loro racconteranno le cose che vogliono far loro. E lì appunto c'è stato questo incontro inaspettato, quando le persone ti cambiano anche veramente in maniera inaspettata, quando non ti capita così una cosa che, pensate che per me quel giorno è lo spartiacque della mia vita, ho sentito questa donna bruttina e nella mia testa c'è che rimarrà sempre veramente una cosa centrale e forte, raccontare il quinto canto come nessuno poi l'ha mai più fatto secondo me, e io ho detto come fanno i bimbi, io voglio fare così, e Allora sono tornata a casa e ho detto, sapete, cambio lavoro, voglio mettermi a raccontare. E lì la famiglia ha vacillato, e allora però sono stata tranquilla, ho detto, no, non vi preoccupate. Il giorno dopo vado in comune, non c'ero mai andata a chiedere qualcosa in comune, e chiedo all'assessore alla cultura, siccome stava iniziando l'estate, ho detto, scusate, ma non è che io potrei leggere delle favole lì nella piazza dove ci sono i giochi? E questi non sapevano neanche che dirmi. Ho detto, ma guardate, non voglio soldi, l'unica cosa, se potete scriverlo, se no non lo sa nessuno, se posso farlo, se ho il vostro permesso. Insomma, hanno detto di sì. E all'epoca, ora no, ma all'epoca la piazza dei giochi era proprio sotto il comune. Quindi io 2 giorni dopo comincio il libro di Calvino e comincio a raccontare su una seggiolina tipo questa, e davanti ci avrò avuto 3 bimbetti. Dopo 2 giorni i bimbi erano 8, dopo una settimana i bimbi erano talmente tanti che il comune mi ha richiamato, ho detto, ecco, ora mi fanno smettere, e invece mi proponevano un microfono che mi sembrava chissà quale evoluzione. E da lì ho cominciato a raccontare, raccontavo malissimo, però io ero felice, e poi mi sembrava di farlo diventare un lavoro, e in effetti così piano piano insomma è diventato un lavoro, quindi proprio con la seggiolina e il libro.
Ora parleremo presto anche delle storie che tu racconti, ma una cosa che mi piace tantissimo è il clima che tu crei, prima ancora delle storie, un clima familiare, di casa, tanto più che da, credo, una decina d'anni il teatro è anche a casa tua, cioè tu hai allestito una parte di casa in maniera tale da farla diventare luogo dove racconti le tue storie. Ecco, questa relazione tra il tuo raccontare e la dimensione della casa.
Allora, io credo di aver fatto un passo indietro, non un passo avanti, perché ora da quando c'è la televisione, noi la sera ci si mette davanti alla televisione e si ascolta, ma quando la televisione non c'era, si toglieva la tovaglia, a volte qualcuno diceva il rosario mentre le donne facevano i piatti, però poi ci si metteva a raccontare. E non è che si raccontavano storie straordinarie, bastava anche dire, ma lo sai che cosa è successo? E si cominciava da una parte e chissà da dove si finiva. Però voglio dire, noi ci siamo basati tanto sull'oralità, e era un'oralità sapiente, di storie inventate. La mia bisnonna, che non faceva un lavoro preciso, però aveva questa sapienza semplice, la sera la gente andava da lei e gli diceva, stasera ce la racconti una storia d'amore, stasera ce la racconti una storia di paura, una storia da ridere. E lei un po' inventava, un po' dalle cose che aveva saputo, si metteva e raccontava e faceva gruppo. E era un'abitudine andare a casa sua, ma la mia nonna non era straordinaria, la mia bisnonna. Era normale all'epoca fare così. E quindi io, quando sono andata a vivere nella casa dove sto adesso, che è una casa abbastanza grande, cioè avevo la sala che era sala e sala da pranzo, salotto e sala da pranzo comunicanti, no? Quindi una stanza abbastanza grande. C'è stata 2 giorni, il tempo di dire chi è che vuole una poltrona, chi è che vuole una cristalleria. Ho levato tutto, ho comprato 50 seggioline uguali, una pedana, e da allora, da 14 anni, quasi tutte le settimane faccio un racconto. E è bellissimo, perché in quella casa dove viviamo solo io e mio figlio, io la sento abitata, e la sento abitata da presenze belle, perché chi viene a ascoltare uno spettacolo non ci viene con l'aggressività, ci viene semmai con la speranza di portare via un'emozione, con la speranza di raccogliere qualcosa di bello. Quindi vengono predisposti al meglio, oltre a grande gesto di umiltà, perché il pubblico comunque veramente, quando si siede, quando ti ascolta, fa una cosa meravigliosa, che per forza chi parla la sente questa responsabilità, no? Anche ora vedervi che caldo e tutto quanto, siete lì e mi state ascoltando, è qualcosa che per forza mi fa di volervi bene, anche se non vi conosco, e vi voglio bene per forza, perché state facendo qualcosa di, io saremmo completamente inutili se voi non foste qua. Io potrei essere bravissima e dire cose meravigliose, ma senza voi non sarei nulla. E quindi farlo in casa e portare in casa questa cosa, per me è rendere la mia casa abitata e non sentire la solitudine, ma non perché la tampono, ma perché la riempio di altre vite, perché poi ci si ferma a parlare di altro, ci si ferma a bere il vin santo, a mangiare i biscottini, e non è soltanto offrire qualcosa di dolce, è veramente conoscerci. Tutto tutte le persone che escono e che entrano mi danno un bacino. A proposito del bacio di Dio, i baci sono una cosa importante, e questo bacino è un contatto, è un qualcosa che io sento ogni volta di non voler e non poter sottovalutare.
E poi ci sono le storie, e io non riesco a chiamarli spettacoli tuoi, perché mi sembra, ecco, che non sia il termine giusto. Uno va quella sera, ascolta Elisabetta, e lo dici tu stessa, dice: io sono una portavoce, non un'attrice, sono una che prende le storie e le racconta, non uso costumi, sono una scenografia minima, c'è un niente, quel niente è la storia, però io direi anche quel niente è tutto. E le tue storie, come dire, non è che seguono un filone storico, biografico, c'è veramente di tutto. Ci sono le storie della guerra, poi ne parleremo meglio, ci sono le storie, a partire dalla storia della tua bisnonna, ci sono le storie di grandi artisti come Dino Campana, quella che hai raccontato qui a Romena, di Antonio Ligabue, ci sono storie anche di attualità, la storia dell'esplosione del treno a Viareggio, non so se ricordate, la cosa bellissima che mi hai detto tu: io non volevo raccontare la morte di quelle persone, volevo raccontare la loro vita. Ecco, come vai incontro alle storie che poi racconti?
Ma ora, per esempio, per quanto riguarda Viareggio, è Viareggio che è venuto incontro a me, e non solo in questo caso, quindi è ancora più bello, no? Perché io, cioè, quando è accaduto, avrei avuto assolutamente pudore all'idea di raccontare, non mi sarebbe proprio venuto in mente, perché mi sarebbe sembrato irrispettoso. E invece sono stati loro che mi hanno chiamato e che mi hanno chiesto di raccontare la loro storia. E qui appunto di nuovo senti di avere in mano una cosa, una ferita aperta, sanguinante. Le vite, non, cioè, per dire, già quando ho raccontato Sant'Anna sentivo questa cosa forte, però era accaduto 70 anni prima, 60. Quando l'ho raccontato io, ma qui si trattava di ora, capito? Di persone che avevano perso figli, genitori, insomma, che avevano distrutto la loro vita per la perdita delle persone più care, e che si rivolgevano a me perché questa storia fosse conosciuta. E è stato, devo dire, bellissimo. Ora cercavo un termine appropriato, perché mi sembra brutto dire bellissimo di una strage, ma invece è stato proprio bellissimo, perché intanto sono venuta fuori con un'idea diversa della morte, e strada facendo, raccontando, io devo dire che a me la morte mi fa sempre meno paura, la sento sempre più vicina, ma non vicina come qualcosa da temere, vicina come qualcosa, come se in una mano tenessi la vita e nell'altra tenessi la morte, e fossero due cose belle, due aspetti importanti della vita, come la morte come un mistero, non come qualcosa che ti fa paura. A volte penso che magari è come se ci fosse un vetro che io non vedo dall'altra parte, ma che l'altra vita ci vede, e che quindi c'è proprio vicina vicina, perché ovviamente si parlava di morti, e di morti difficili. Io porto sempre l'esempio di Marco, che ha perso una moglie e un bambino di 4 anni e un bambino di 2 anni. E mentre Marco mi raccontava, c'era una serenità che io ho fatto fatica all'inizio a comprendere. Ma non era solo lui, perché tutte le persone mi hanno parlato di queste morti con grande serenità, e raccogliendo le storie c'erano quasi dei segni nelle persone che non ci sono più, come se si fossero un po' preparate. Un esempio: Emanuela aveva 21 anni quella, quando è morta, e il giorno stesso, la sera, aveva ricevuto dal suo babbo e della sua mamma, non so se vi ricordate, era il 29 giugno, quindi qualcuno era già in vacanza, il babbo e la mamma di Emanuela erano in vacanza, quella sera tornano dalla vacanza e gli portano una borsina in regalo, e lei, contenta di questa borsa, dice: vabbè, io di soldi per ora non ce l'ho, però aveva appena aperto un'attività e ha detto: adesso appena faccio i soldi, appena vendo una casa, perché aveva un'agenzia immobiliare, ve lo faccio io il regalo. A te, la mamma, ti regalo il cane, perché è tanto che vuoi il cane, e al babbo invece gli regalo la moto, perché lo so che gli piace e so già che ha chiesto anche quanto costa. Quella sera Emanuela muore. Ne nell'incendio lei aveva un canino e il canino si salva. Adesso la mamma di Emanuela ha il cane. La settimana dopo la strage il comune ha dato una prima cifra alle famiglie. La cifra non era una cifra precisa, faccio esempio, non era 3.000 euro, era tipo 2.570 euro, che corrispondeva esattamente alla cifra della moto che il babbo voleva comprare. Il babbo, quando ha visto questa cifra, ha capito perfettamente che quella promessa che la Manuela aveva fatto attraverso la cifra si stava realizzando. Ma non è l'unico caso di un qualcosa che, se te vuoi, ci vedi un filo. Era pieno di fili questo racconto, e quindi mi fa pensare appunto di quanto siamo, quanto la nostra vita è piena di mistero se uno comincia a guardarla, e quanto questo mistero ci rassicura.
Ecco, quello che tu dicevi ora ci fa capire che Elisabetta non soltanto racconta le storie, ma prima di raccontarle le va ad ascoltare, le va a cercare, le va a incontrare. Che cosa ti colpisce? Qual è che cosa tocca tanto la tua dimensione umana, intima, interiore, da farti venire la voglia poi di far rivivere quella storia?
Ma soprattutto che siano vere, perché quello che non mi convince sono le storie, cioè io a volte dico di no. E mi era successo abbastanza recentemente di avere una storia apparentemente intrigante come personaggi, ma che poi invece era una storia gonfiata, dove le persone si raccontavano insomma con un po' troppo teatralità, e allora non mi interessa più. Mentre nella verità, nella semplicità, io credo che non c'è mai nulla di straordinario. Lo straordinario è in tutte le vite, e quindi è questa quotidianità che secondo me mi colpisce, capito? E perché appartiene a tutti. Una storia non deve essere di qualcuno che è sul piedistallo. E credo che tutti ci riconosciamo nelle cose semplici, nelle cose vere, negli affetti, nei lutti, negli amori, nell'infanzia che ci ha fatto soffrire, nell'infanzia che ci ha fatto star bene. Quindi non c'è nulla di straordinario, e è tutto straordinario. Quindi l'importante è che sia una storia vera.
A proposito di storie, mi piacerebbe alimentare un po' questo racconto a due con un'altra storia, se possibile, se possiamo inserirla, e poi magari ti farò qualche altra domanda.
Ah, un raccontino mio?
Se possibile.
Sì. Allora, ora io vi dico la verità. Quando sono venuta ieri sera, mi sono detta, oggi studio, oggi sarebbe stato oggi, e intendevo stamattina, almeno ho detto oggi faccio bella figura, insomma, provo a far bella figura, mi impegno in studio. Però stamattina i due incontri che ci sono stati, cioè io non li potevo perdere, perché ho detto ora vado, ascolto un attimino e poi vado via, e non mi sono più tolta da qui, perché erano, cioè, veramente due incontri meravigliosi. Me li porterò a casa e ringrazio queste due donne bellissime e meravigliose che ci hanno detto delle cose così belle. Quindi non ho studiato, però io ve la faccio così un po' come verrà. Mi era venuto in mente di raccontare una breve, si farà se mai dopo alla fine, due storie legate a un bacio, visto che c'è il titolo Dio è un bacio. La prima è un bacio negato, quindi un bacio non dato. Io penso che nella vita ci siano dei baci magari dati una volta sola, che ci ricorderemo per sempre, dei baci mai dati che ci faranno tanto male, perché lasciano un qualcosa di sospeso, perché un bacio sembra facile, ma a volte facile non è. E qui vi racconto una storia che non è mia, che io però vi racconto con le mie parole, una storia che conoscete tutti. Cyrano, una storia della Parigi del Settecento, la Parigi degli spadaccini. E Cyrano tra gli spadaccini era il più bravo, era il numero uno dei cadetti di Gascogna. Per avere un'idea della sua abilità, una volta da solo affrontò 100 uomini e li vinse. Era un uomo libero, non voleva né protettori né padroni. Era un poeta. Parlava in versi, addirittura andava a duellare, scriveva divinamente. E poi aveva un brutto carattere, era selvatico, indurito dalla solitudine, era brutto soprattutto, era sgraziato da un naso enorme, questo era il suo problema, e era innamorato di una donna bellissima, Roxane, la sua seconda cugina. ma lei non lo sapeva, perché lui non aveva mai avuto il coraggio di dichiararsi. Roxanne fino a quella sera era stata libera e poi va a teatro e incontra Cristiano, un bel ragazzo. Si guardano, si piacciono. Cristiano è appena arrivato a Parigi dalla Guascogna e si arruola nei cadetti di Guascogna, proprio dove è Cyrano. E Roxanne, che viene a saperlo, chiede a Cyrano, con la quale è legata da un'affettuosissima amicizia, di prendersene cura, di stargli accanto, e gli confida di essersene innamorata. A Cyrano per un attimo sente che gli manca il fiato, ma nasconde l'emozione come sempre e promette che gli starà accanto. E infatti i due uomini diventano amici. Cyrano è un maestro, è una guida, è un esempio. Gli chiede consiglio su tutto, perfino su come poter conquistare Roxanne. All'epoca le donne si conquistavano scrivendo lettere d'amore. Cristiano è un bravo ragazzo, ma non è capace a scrivere due righe. E allora a Cyrano gli viene un'idea: manifestare il suo amore attraverso un altro. Comincia a scrivere lettere d'amore struggenti, quelli che da sempre avrebbe voluto mandare a Roxanne, ma non le firma. Le passa a Cristiano, è lui che le firma e le dà a Roxanne. E attraverso queste lettere Roxanne si innamora perdutamente. Una sera c'è anche un incontro. Sotto il balcone di Roxanne ci sono tutti gli uomini, ci sono tutti e due. Cristiano è bello, illuminato dalla luna, muove le labbra, ma le parole non sono sue. È Cyrano che parla, nascosto nella penombra. E poco dopo Cristiano sale sul balcone per il primo bacio a Roxanne, e a sorreggerlo sotto c'è Cyrano, che prova quel dolore inspiegabile a parole, che si prova sapendo la persona che ami baciata da un altro. E all'improvviso, perché è un romanzo, basta girare pagina, scoppia una guerra, bisogna partire subito, urgentemente, e i due uomini vanno via insieme. Ma Roxanne di nuovo va da Cyrano e si raccomanda che stia vicino a Cristiano. È una guerra vera. Roxanne pochi giorni dopo raggiunge i due uomini al fronte, sono tutti e tre insieme. La guerra è un momento così duro, così spietato, che non c'è spazio per la menzogna. Se uno dentro ha un po' di onestà, non ce la fa a sorreggerla. E Cristiano è un bravo ragazzo, è semplice, ma sa che Roxanne lo ama per le parole di un altro, e lì adesso non lo sopporta più, vuole la verità. Anche se rischia di perderla, non importa. Lei gli ha detto che l'amerebbe anche se fosse un mostro, e quelle parole lì le bruciano, e vuole che sia Cyrano a parlarle. E Cyrano accetta, anche perché ha un presentimento, teme di morire. Infatti prima di andare a Roxanne le scrive una lettera, l'ultima lettera, un addio, e poi è davanti a lei, le dirà tutto, le dirà che la ama. La guarda negli occhi e dimentica di essere così brutto, dimentica quel naso enorme. Roxanne, io vi... E all'improvviso si sente un colpo d'arma da fuoco e Cristiano cade ferito a morte. E tutto rimane sospeso. Cyrano non riesce a finire la frase e sa che non la finirà mai più. Corre dal ragazzo, lo vede spirare, si china su di lui, prende quella lettera e gliela mette nella giacca. Arriva subito Roxanne, è disperata, non c'è più nulla da fare, lo stringe, lo abbraccia e trova la lettera, la prende. In quel momento la lettera per lei sarà la cosa più preziosa. E poi passa il tempo, finisce la guerra. Passano gli anni, tanti, 14. Cyrano riprende la sua vita di uomo sbandato e Roxanne va a vivere in un convento di suore. Ma per 14 anni i due mantengono un'abitudine, incontrarsi un giorno alla settimana, il giovedì sera. È lui che la va a trovare in convento, le racconta tutto quello che è successo a Parigi durante la settimana, una specie di bollettino. E dopo 14 anni, per la prima volta, una sera in ritardo. E lei lì per lì si preoccupa, ma poi ecco che arriva. Ha un cappello grande che gli copre la fronte e lei che solleva appena lo sguardo dalla stoffa che sta cucendo non si accorge che è ferito. L'hanno colpito a tradimento e lui è confuso, ma comincia a parlare come se niente fosse. Poi ha un mancamento e allora lei si accorge, chiede e lui gli dice che non è nulla, sono solo le vecchie ferite. E quella parola, le vecchie ferite. Anche a Roxane fa sospirare, fa ripensare a quella lettera che da sempre porta con sé. E quella sera, dopo 14 anni, Cyrano chiede di poterla leggere. Ma che strano! Però insiste. E allora Roxane gliela porge. E lui comincia a leggerla a voce alta. Ma perché a voce alta? E poi quel tono, quel modo. E poi è buio, non si possono distinguere le parole, le sa a memoria. E allora Roxane capisce tutto, che è stato lui a scriverle, che è stato lui quella notte sotto il balcone. Eravate voi, voi mi amavate. No. No, mio caro amore, io non vi ho mai amata. Sono gli ultimi istanti di vita di Cyrano. Sono uno davanti all'altro, lei sa la verità. E gli sorride. E lui potrebbe baciarla. Ma non lo fa. L'ha desiderato una vita intera. Ma neanche stavolta ha il coraggio. Sguaina la spada. E declamando versi, Cyrano muore sotto gli occhi ancora così belli della sua Roxane. Grazie.
Ti voglio fare ancora due domande, poi andremo con un ultimo momento finale. Non si può approfittare, e siete stati meravigliosi, ma è davvero bellissima la vostra attenzione con questo caldo. Però a queste due domande non posso rinunciare. E la prima riguarda un momento davvero speciale della tua attività, della tua carriera, che noi abbiamo condiviso come tifosi scatenati, perché abbiamo saputo che un tuo spettacolo, una parte di un tuo spettacolo sarebbe stata proposta a Rai 1 nella serata del 25 aprile, che tra l'altro l'avresti fatta questa cosa insieme a Marco Paolini. Noi sapevamo che Elisabetta ha una passione sfrenata per il teatro di Marco Paolini, che poi il suo, come dire, è parente stretto, e eccoli qua insieme. La serata è stata una serata televisiva unica, speciale, non per l'audio, per lo share che è stato buonissimo, ma non per quello, perché la televisione a volte ha questa capacità, raramente, di comunicare emozioni. E tu quella sera hai raccontato la terribile strage di Sant'Anna di Stazzema, di Scalpicci sotto i platani. Non ti voglio fare però domande su quella serata, ve la potete trovare scaricandola su internet, ma il pensiero che tu hai raccontato, quello che era successo davvero davanti a un pubblico di milioni di persone, ma avendo negli occhi chi quella storia l'aveva vissuta davvero. Cosa significa raccontare la storia della sua vita a quella persona che quella vita l'ha vissuta?
Allora, quella è una cosa che ho provato tante volte, non solo quella sera lì, perché ovviamente io questa storia l'ho raccolta attraverso la testimonianza dei superstiti, poter trovare la confidenza nei superstiti perché mi passassero questa storia ci è voluto del tempo, ho dovuto tessere un filo di fiducia. Pensate che la prima volta che sono andata da Leopolda, ormai Leopolda è una di quelle che non c'è più, per chiedergli appunto se mi raccontava la sua storia, lei mi ha chiuso la porta in faccia. E la seconda volta gli avevano detto: guarda, è una ragazza seria, digli qualcosa, parlaci, perché era una che aveva una bella storia. E insomma mi ha fatto entrare, ma due parole e via. E poi, passato un po' di tempo, un giorno avevo appuntamento con lei alle 3 e lei mi ha telefonato, mi ha detto: no, vieni alle 4 perché ti ho fatto una crostata. E da lì in poi la storia si è sciolta, però non è stata una storia immediata. Non solo, ci sono state persone come Marietto aveva 7 anni quando è successa la strage, e la sua mamma, che era Jenny Marsili, il simbolo delle donne di Sant'Anna, aveva nascosto questo bambino dietro la porta della stalla nella speranza di salvarlo, e ha detto a questo bambino: qualunque cosa succeda, te stai fermo e stai buono e stai zitto, non ti devi muovere di qui. Lui ha visto attraverso una ferritoia della porta morire la mamma e tutto quanto. La mamma però ha lanciato uno zoccolo al tedesco che stava avvicinandosi alla porta, e in questo modo ha salvato questo bimbo, che comunque è rimasto talmente ustionato che si vedevano i polmoni. Quindi ecco, Marietto mi ha raccontato la sua storia, però mi ha detto: io non verrò mai ad ascoltarla. E invece sono passati un po' di anni, tipo 6-7 anni, poi una sera è venuto, e poi è venuto anche la sera dopo, e da lì è venuto sempre. Mentre ad esempio un'altra signora, una signora che aveva 18 anni, quindi era grande, Cesira, quando è successa la strage, e lei non era mai venuta, è venuta soltanto 2 anni fa. Era una donna molto dura, perché la sua storia è veramente terribile, e poi appunto vissuta da adulta, da ragazza giovane, insomma già a 18 anni si capisce, siamo adulti, si capisce tutto. E lei appunto mi aveva detto: ti parlo al telefono, ti dico qualcosa, ma non mi cercare mai. E un giorno l'ho vista arrivare con un mazzo di rose bianche, con una rosa rossa nel mezzo, e ho capito che quelle rose erano per me, perché stava venendo dove c'ero solo io. E questa cosa mi ha ovviamente emozionato tanto. Quindi ecco, raccontare quella sera, io non ho neanche pensato alla televisione, io avevo due emozioni forti. Una era Marco Paolini, ma per l'autorevolezza che dava a quel luogo e a quelle persone, perché quelle persone, io per loro dico dei superstiti, e per Sant'Anna sono quasi una nipote, sono una persona a cui vogliono molto bene, però non hanno mai visto in me né la forza né l'autorevolezza per portare questa storia. Loro non conoscevano neanche Paolini, però di Paolini sapevano questo, gli avevano detto: guarda, guardate, è un attore importantissimo. Poi sapevano della televisione, e quindi per loro era così importante che questa storia, che loro hanno sentito dimenticata per tanto tempo, fosse portata con autorevolezza alla televisione, unendo un attore che non conoscevano ma che sapevano che era importante, e me, che sapevano che non ero tanto conosciuta ma che mi avevano nel cuore. Quindi si univa l'affetto con la potenza, ecco, due cose.
Ecco, rispetto alle reazioni del pubblico a questo racconto, del pubblico che conosce le storie oppure che le conosce in quel momento, ci puoi raccontare qualcosa di reazioni speciali che hai vissuto?
Di quel giorno.
O di quella storia o anche di altre.
Ora non è che ci sono delle reazioni, ora quella sera lì sì, c'è stata una reazione bella, speciale, che non immaginavamo appena finito la diretta, quindi subito, perché siamo rimasti così, il pubblico si è alzato e da solo spontaneamente ha cominciato a cantare Bella Ciao. Tutti insieme sembrava si fossero messi d'accordo, e noi ci siamo messi tutti e due a piangere, devo dire un po'.
Avevo letto però nel tuo libro che a un certo punto durante il racconto della storia, quando tu appari, quello mi ha fatto venire i brividi.
Allora, questa era Leopolda, quella che dicevo prima. È successo che la prima volta che ho fatto questo racconto a Sant'Anna, poi non l'ho fatto più in quel modo lì, Leopolda mi aveva regalato una camicina da notte dell'epoca, una camicina bianca, che io avevo sporcato di sangue e che insomma doveva essere un segno della strage. Questa camicina la portavo sotto il vestito, per cui a un certo punto aprivo il vestitino con il quale raccontavo, un vestitino dell'epoca, toglievo e rimanevo nel momento della strage con questo abitino sporco di sangue. Quando ho tolto, nel silenzio, considerate che ero all'ossario, quindi nel luogo veramente dove sono stati raccolti i resti delle 560 persone morte, in questo silenzio Leopolda ha gridato: Elisabetta, no! E abbiamo provato tutti il gelo, e io da allora non l'ho messo più questo vestito, perché mi sembrava quasi di voler far spettacolo con un qualcosa di aggiunto a un qualcosa che non ci aveva bisogno di aggiungere nessun segno di dolore.
Però questo è anche il segno che c'era tanta verità lì sopra. E per finire, parliamo un po' del tuo rapporto con la spiritualità, con la fede, e di come questo rapporto entra dentro le tue storie e ciò che racconti. Io qui ho selezionato alcune foto di uno spettacolo che hai fatto qui a Romena, e che è dedicato a due figure della spirituali, tutte e due molto diverse: Santa Caterina da una parte e dall'altra Beatrice di Pian degli Ontani, che era una rimatrice analfabeta che nella vita faceva la pastora. Non voglio condizionarti su queste due figure, ma sicuramente se le hai scelte è che perché probabilmente parlavano molto alla tua spiritualità.
Sì, parlavano molto e continuano a parlare, perché è uno dei racconti. Allora, i racconti li racconta gli altri, ma la prima che li ascolta sono io, ovviamente. E io ogni tanto ho bisogno di ascoltare alcuni dei racconti. Questo è uno dei racconti che ogni tanto mi serve. Quindi ogni tanto lo propongo, non solo perché ho voglia di farlo sentire, ma soprattutto perché ho bisogno di risentirlo io. Perché le vite degli altri ti cambiano e ti fanno bene, e certe ti danno coraggio, ti riaggancano con alcune cose. Quindi la storia di queste due donne, diverse tra di loro, vissute in epoche diverse, però con dei fili forti che le agganciano e che sono quasi. Ora salto un attimo. Ecco, quando ci sono delle storie che io gli vado incontro e che ho la sensazione, ma quasi proprio la certezza, che anche quelle storie vogliono raccontate da me. Sono storie che ti chiamano e ti dicono: mi racconti? E altre invece no. E sento proprio, ti si schiudono queste cose, accadono mentre cerchi, accadono delle cose che sono per forza delle risposte. Mi dico soltanto questo: quando sono andata al santuario di Santa Caterina, cercavo di parlare con il sacerdote che è responsabile del santuario, che mi conosceva appena e che è una persona molto chiusa, per cui abbiamo fatto grandi difficoltà, io ho fatto grandi difficoltà all'inizio a mettermi in contatto con lui, che tra parentesi è una delle persone che amo di più e di cui ho più stima, per cui ho detto prima molto duro, ma è una delle persone che più mi sta a cuore. Ecco, quando finita questa prima conversazione, apparentemente è andata malissimo, malissimo, perché lui avrà detto due parole, ma proprio bufonchiando, non mi dava aiuto di niente, ha chiamato una suorina e gli ha detto: gli apra la cella, la faccia stare 10 minuti in cella. Ora, la cella di Caterina non è visitabile, te la guardi da una grata e sei già contento di essere lì. Io però sono stata dentro e ho toccato il sasso, l'unica cosa che hai in questa cella, che era il sasso dove posava la testa Caterina, e non ho detto nulla, perché lì si piange e basta, lì ti va proprio subito non capisci come mai, però va proprio subito dritta al cuore. E è stato il primo regalo di questo signore, di quest'uomo. Dopo un po' di anni, quest'uomo che non ha mai visto lo spettacolo mi ha incontrato e mi ha detto: ho saputo che hai fatto lo spettacolo vicino a Siena, sono venuti dai miei parrocchiani, mi hanno detto del tuo lavoro e io da allora prego per il tuo lavoro. E anche questa mi sembra una cosa bellissima, ci sono tutti questi fili, che tra l'altro il sasso è una cosa che lega sia Caterina che Beatrice, perché nel santuario c'è il sasso dove Caterina riposava, a Pian degli Ontani, che è il posto dove viveva Beatrice, per ricordare scordarla c'è un altro sasso, che lo chiamano proprio il sasso di Beatrice, che era il posto dove era la sua casa. Quindi ci sono tantissimi fili che legano queste due donne. Beatrice è la sacralità della terra. Beatrice, quando gli nasce uno dei tanti figli, che gli nasce in una faggeta, quindi immaginate che parto. Però non so se avete presente la faggeta. Il faggio sul tronco c'ha quei cerchi del tronco che sembrano occhi, no? E sembra che ti guardano, una faggeta, se entri sembra che ti stia guardando. E lei appunto è appoggiata al tronco di un faggio, partorisce questo bambino e appena lo raccoglie da terra, lo avvolge nel grembiule e lo volta verso i faggi, verso la montagna, verso il fiume, e gli dice: guarda di quanta ricchezza sarai padrone. Beatrice c'è una donna poverissima che vivrà veramente dell'essenziale, che vivrà di fatica, ma sempre grata alla vita, sempre che vede la vita in positivo, sempre che ringrazia per questa bella voce che ha e per la quale canta, che solleva tutta la famiglia da pesi che la forza non li può sollevare, che li può sollevare soltanto un certo stato d'animo.
Stamani, alla fine dell'incontro, dei due incontri di cui parlavi prima, sono andato a salutare Pepe Castiglio e lui mi ha detto, dice: guarda, Giovanni della Croce ha scritto un'opera meravigliosa su Dio e in quest'opera la parola Dio non c'è mai. E come voleva dirmi, quello che ho assistito stamani era meraviglioso, non ci sarebbe stato bisogno di metterci dentro la parola Dio, e forse chiamare questo incontro Dio è un bacio ha proprio questo senso. Un bacio è qualcosa che si può definire poco, cioè di impalpabile. Allo stesso modo, con la stessa libertà, ti chiedo di dirci qualcosa su quello, sulle suggestioni, al tuo modo, con la tua arte, come vuoi, dirci qualcosa sulle suggestioni che ti ha dato il tema che abbiamo scelto per questi tre giorni, e cioè Dio è un bacio.
Allora, prima ho detto che un bacio non è una cosa facile, è una conquista. Io penso che Dio è un bacio, no? E se nella vita un bacio non c'è, com'è povera quella vita? Cioè, quanto gli manca una vita senza baci? E allora penso, non penso a cos'è Dio, penso a cos'è una vita senza bacio. In quel senso mi viene in mente: Dio è un bacio.
Io devo dire, la voglio provocare da questo punto di vista, perché noi ora tra poco andremo a cena, poi ci sarà stasera lo spettacolo del Quartetto Euforia. So che voi avete tutti quanti caricato la sveglia per domattina, per essere qui, e insomma non è che volete tornare a casa senza aver vissuto l'alba insieme con la musica, le poesie di Chandra, insomma. Non ve lo fate mancare, se volete vengo io a svegliarvi, insomma, ecco, mi date indirizzo eccetera e vengo. Ma, e quindi queste saranno le cose che accadranno, però noi per andare a vedere un po' l'avvicinarsi del tramonto stasera e per respirare questa giornata vorrei che tu ci dedicassi un altro momento. Ecco, poi ho bisogno di dirti una cosa personale davanti a tutti. Nel senso che io ricordo quando ho letto un libro bello, mi ricordo dove, ho una memoria pessima, mi ricordo dove l'ho letto, proprio il posto fisico, mi ricordo, non so, la finestra, mi ricordo particolari incredibili. Quando vado a vedere, non so, uno spettacolo cinematografico, teatrale, che mi piace da morire, io mi ricordo il cielo. Ecco, io ho una raccolta di cieli degli spettacoli di Elisabetta. Proprio una raccolta di com'era il cielo, le stelle, dov'ero. Come se in qualche modo quegli spettacoli, quei momenti, quelle serate mi avessero aperto il cuore in maniera speciale. E non so come mai mi è venuto a dire questa cosa. Allora, un'altra volta Elisabetta ci farai vedere anche il cielo che lascia un tuo spettacolo, però almeno qualcosa per assaporare questo anticipo di tramonto io vorrei che ci fosse alla fine di questa giornata.
Quindi un'altra storia?
Se possibile. L'ho presa un po' larga, ammetto.
Allora, proprio piccola, ma non perché voglio, insomma, perché questa è proprio breve. non so come verrà, perché è veramente una vita che non la racconto, però c'è il bacio, e è uno dei baci che amo di più, una delle storie veramente la conosco in tutti, che è quella della Bella e la Bestia, perché quel bacio lì è un bacio che trasforma, e se mi immagino un bacio di Dio, mi immagino un bacio che trasforma. Quella sera Bella arrivò in ritardo al palazzo, arrivò proprio allo scadere del tempo che avevano fissato. La Bestia gli aveva dato il permesso di andare a casa a trovare i suoi e poteva trattenersi una settimana e poi era libera di scegliere. Poteva rimanere o tornare indietro. Non c'erano più vincoli e non era più sua schiava. Però gli aveva anche detto che se non fosse tornata entro quel giorno e quell'ora, lui poteva anche morire. Ma probabilmente Bella sottovalutò quest'ultima cosa. Arrivò proprio allo scadere del tempo fissato. Entrò nel castello a cercarlo. Non c'era. Ma che strano che non fosse lì ad aspettarla. E allora guardò per le stanze. Niente. Andò al salone grande, quello dove c'era il caminetto, dove lui stava a leggere. Nemmeno lì. Allora uscì fuori alla fontana. Niente, sparito. Allora Bella cominciò ad agitarsi. Fino a quel momento non si era resa conto di quanto ci tenesse. Sì, ci parlava volentieri, lui aveva una bella conversazione, ma mai un pensiero a qualcosa di sentimentale. Ma figuriamoci, erano così diversi. Lei una volta provò anche un brivido quando ballarono il valzer insieme, ma immaginò che fosse un brivido di paura. Ma ora che correva in quel parco immenso, che lo cercava, che lo chiamava, sentiva altro. Sentiva l'amore, le rose, forse quel roseto che lui amava così tanto. Corse in quell'angolo e lo trovò lì, disteso, morente. Si gettò su di lui, cercò tra il pelo la sua bocca nera, immensa, rantolante, da bestia. Ci si buttò dentro e lo baciò. Non ebbe paura di lui. Ebbe paura di perderlo. La favola dice che dopo quel bacio la Bestia si trasformasse in un principe. Ma io non credo. Ormai era inutile che si trasformasse. Furono le labbra di Bella che lo trasformarono, perché è l'amore che trasforma.